Di Guido Landolina, La donna più bella del mondo. Edizioni Segno 2004.
Capitolo 2. La Sapienza. Parla di Maria Santissima, madre della Sapienza, cioè di Dio, Gesù, perché Gesù è Sapienza. Dal libro dei Proverbi. Capitolo 8, versetti 22-31. Dio mi creò fin dall'inizio dei suoi atti, prima ancora delle opere sue. Fin dall'eternità io fui costituita, dalle origini, dai primordi della terra. L'abisso ancora non era, io fui concepita, quando ancora non zampillavano le fonti, prima che sorgessero le maestose montagne, prima dei colli. Io fui generata, quando ancora non aveva fatto né terra né campi, né le prime zolle del mondo. Quando fissava i cieli, io ero presente. Quando tracciava un cerchio sulla faccia dell'abisso, quando condensava in alto le nubi, quando distribuiva le sorgenti nel cuor della terra, quando fissava al mare il suo limite affinché le sue acque non ne varcassero la sponda, quando gettava le fondamenta della terra, io ero a suo fianco, quale architetto, e mi compiacevo giorno per giorno. Gioivo di continuo in sua presenza. Mi dilettavo sul globo della terra, deliziandomi nei figli dell'uomo. Capitolo 2, paragrafo 1. Maria, il capolavoro della creazione. Ero dunque stato sollecitato a scrivere un libro sulla Madonna, anzi sulla Madonna in quanto corredentrice, dogma, questo, che non è stato ancora riconosciuto dalla Chiesa e che richiede quindi molte preghiere. Una sera mi trovavo in vacanza in Sardegna in casa di amici, cena squisita, come l'ospitalità, e poi quattro chiacchiere in relax sui divani con l'immancabile bicchierino in mano. I miei amici sapevano che stavo scrivendo un libro spirituale, fatto che, per un omaccio come me virile ed azione, doveva sembrare quasi una bestemmia. Inoltre erano quasi del tutto agnostici, anzi, con in più una vena di ironico scetticismo, specie da parte della padrona di casa, peraltro colta e affascinante. Lei aveva quindi portato il discorso sullo spirituale, tanto per sfrugugliarmi un po', per malizia tipicamente femminile, o forse solo per sana curiosità, ed io, che con le donne sono sempre stato ingenuo e poco psicologo, avevo cominciato dalla creazione parlando quindi di Eva e del peccato originale. Non avevo pensato, e non me ne vogliate voi donne che leggete, che questo per alcune donne avrebbe potuto essere un tasto dolente, specie se femministe. Il Dio della Genesi ha condannato l'uomo a guadagnarsi il pane con il sudore della fronte, ma loro, in quanto prime colpevoli del peccato, le ha condannate a partorire con dolore e ad essere soggette, salvo le eccezioni che diventano sempre più frequenti, all'uomo. Non parliamo poi della sessualità. A scanso di equivoci, mi ero premurato di premettere che, contrariamente a quanto molti pensano, il peccato originale non consistette nella sessualità di Eva tentatrice, la donna, precisando che la sessualità fu solo la conseguenza della perdita della grazia dovuta alla disubbedienza, e cioè alla mancanza di amore verso Dio, per aver voluto cogliere il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, e voler così essere pari a Dio in potenza. Lo spirito di Eva, fino ad allora in grazia, governava le passioni dell'io e della carne animale. Ma dopo il peccato mortale, la donna, con lo spirito morto alla grazia, si ritrovò ad essere solamente animale. Io, oltre che ingenuo e poco psicologo, sono anche poco osservatore e credo di non essermi accorto dello sguardo truculento che lei certo mi doveva aver lanciato. Io ero ospite, lei era anche molto educata e si era trattenuta. Ma dopo che ebbi spiegato, facendo il paragone con Eva, il ruolo nella salvezza redentiva di Maria nuova Eva e vergine, è scoppiato un putiferio. La mia simpatica padrona di casa, infatti, donna intelligente, polemica, positivista e ovviamente evoluzionista, si era dialetticamente scatenata, dicendomi che francamente non capiva tutta questa favola di Adamo ed Eva. Che male c'era se invece fossimo discesi da una scimmia? Non era forse bella la scimmia? Perché mai poi Maria doveva essere vergine? E cosa era tutta quella storia della libidine e della lussuria dei primi due che Dio sembra tanto stigmatizzare, visto che poi è Dio stesso che ha fatto gli uomini di carne dicendo loro crescete e moltiplicatevi? Per essere figli di Dio è semmai sufficiente comportarsi eticamente bene. Discussione accesa. L'avrete capito? Qui accennata peraltro solo per argomenti, ma intellettualmente interessante. Avevo spiegato con calma, avevo ribattuto in maniera riflessiva, finché rimasti a corto entrambi di argomenti, o forse semplicemente esausti, ci eravamo dati una calmata salvo alla fine, con un abbraccio riconciliatore, darci appuntamento alla cena seguente, l'anno prossimo. Però su un punto mi sentivo di non darle torto, quello della verginità di Maria. Questo concetto mi è sembrato a lungo un'assurdità logica, tanto che qualche anno dopo ho finito per scriverne a fondo su di un libro, trovando ovviamente tutte le risposte che la mia mente razionalista esigeva. Che necessità c'era, mi dicevo però durante quella discussione con l'amica, che la Chiesa sostenesse l'assunto di questa verginità? Che male c'era se, essendo sposa di Giuseppe, Maria non fosse stata vergine? Qual era la logica per cui, dal punto di vista teologico e spirituale, doveva essere vera una cosa così poco verosimile, che cozza contro il più comune buonsenso? Ecco, mi dissi, riflettendoci qualche tempo dopo, quella volta mi erano mancati gli argomenti fondamentali da opporre alla mia piccola amica scatenata, mentre il marito se la rideva sotto i baffi. Fu allora che la luce, insomma quella del mio subconscio creativo, che doveva aver tenuto d'occhio i pensieri del mio io conscio, luce. La Sapienza parla di Maria Santissima, madre della Sapienza, cioè di Dio, Gesù perché Gesù è Sapienza. Maria è stata il capolavoro della creazione. Se non ci fosse stata lei, concepita ab initio, nella sua perfezione d'umiltà, la creazione per l'uomo, come sarebbe diventato, non avrebbe avuto senso. Quindi la creazione perfetta, cioè l'uomo perfetto, non furono Adamo ed Eva, ma fu Maria. Lei fu l'anima creata perfetta, concepita prima ancora perfetta, che seppe però mantenersi perfetta e che giustificò per la sua perfezione avuta e mantenuta, soprattutto mantenuta, che la creazione non venisse distrutta. Non tanto per il peccato dei primi due, ma per le atroci empietà dei successivi. Perché è empio non solo chi non ama Dio, ma chi odia l'uomo nel quale è lo spirito dato da Dio, l'anima infusa da Dio a sua immagine e somiglianza. Per questo devi passare per Maria, per questo lei, la tutta bella, è l'ineffabile mediatrice. Perché Dio in quanto padre, il figlio in quanto figlio, lo spirito in quanto sposo, nulla possono negare alla sua bellezza spirituale, data ma soprattutto mantenuta, e dalla sua umiltà. Maria fu tanto umile da apparire quasi insignificante. Poco ne parlarono gli apostoli. È questo il capolavoro dell'umiltà, essere l'elemento centrale ed apparire secondario. Per questo io salverò ancora una volta la creazione, per la sua intercessione, perché Dio ha creato allora l'uomo, l'assassino della propria anima, anzi suicida? Perché l'uomo potesse godere del creato ed amare il suo Dio, il Padre. E per far ciò, il Padre stabilì il mezzo, il Cristo e quindi lo strumento, Maria Santissima. Poiché io sono Dio di libertà, e poiché l'uomo avrebbe peccato con il suo libero arbitrio, io, nel mio amore, proposi, ed il Figlio, nel suo amore, accettò il sacrificio di un Dio per riparare agli errori e lo Spirito, anche esso amore, anzi l'amore, operò in Maria Santissima Vergine, ricorda bene, Vergine purissima. E non paia bestemmia a voi bestemmiatori la sua virginità. Sono un bestemmiatore incallito può pensare che a Dio sia impossibile provocare un concepimento in una vergine. Solo chi non vede Dio nel creato, solo chi non crede che Dio possa aver creato il creato, può veramente pensare che Dio, dopo aver concepito la vergine senza macchia d'origine, poiché essa doveva salvare, poiché essa era la salvatrice sublime, non potesse incarnarsi con un atto di volontà intellettuale in un corpo umano. Chi come Dio? Disse Michele. Chi come Dio? Ripeto a voi bestemmiatori eterni, perché se non cambiate, continuerete a bestemmiarmi con il vostro Dio per l'eternità, nell'inferno creato per lui, mantenuto per voi. Ed ecco dunque che Dio si fece carne, la carne si fece uomo, l'uomo fece di sé sacrificio, sacrificio vivente sulla terra, sul Golgota, sacrificio eterno, sulla terra, nell'Eucarestia. Perché mai, vi prendo per mano e vi conduco nel ragionamento, se io ho potuto creare l'universo, creare la terra, creare la materia, le specie viventi di vegetali ed animali, dal protozoo all'uomo, la vostra anima, per quanto da voi rovinata, perché mai non dovrei essere capace, come mi incarnai in una vergine, di incarnarmi in un'ostia? Per compiere il sacrificio eterno, iniziato sul Golgota, ma concepito ab initio, che durerà eterno finché l'uomo durerà. Perché l'uomo, nella sua dannazione vivente, da lui stesso voluta sulla terra, dannazione della sua anima, avrà sempre bisogno di un Dio che attraverso questo sacramento, da me, nel mio amore istituito, scenda a salvarlo? È per questo che l'uomo non discende dalla scimmia. Una sola, semmai, è la scimmia dalla quale lui discende, Lucifero, l'eterno antagonista, eterno perché lo sarà in eterno, anche quando alla fine del tempo verrà rinchiuso in eterno. Solo quello è l'uomo che discende dalla scimmia, quello che rinnega i miei comandi, quello che calpesta la sua anima, quello che si sceglie un altro padre, la scimmia appunto, quella con la S maiuscola come superbia, S maiuscola come Satana, e che della scimmia, come del padre putativo, sceglierà la sorte, liberamente, liberamente, perché io sono Dio di libertà. Dillo alla tua amica, falle leggere queste parole, illuminale la mente perché deponga la corona, non umile di spine come la mia, ma della superbia, questa superbia dell'uomo inculcata dai padri terreni. Fin dall'infanzia che vi trasforma da figli miei in figli della scimmia, figli della scimmia. Quella superbia, quella che volle essere di Lucifero, che si antepose a Dio gridando «Perché non io Dio?» e che vi fa ora dire, poveri figli, figli del peccato d'origine, perché figli di Dio? Perché non figli di una scimmia? Non è forse bella la scimmia? Certo, è bella la scimmia, come tutte le cose che io ho creato. Ma non è bello l'uomo scimmia, quello che con il suo libero arbitrio si è creato da sé, figlio di Satana. Dillo alla tua amica, lei dolce è, ma povera di spirito, come tutti voi. Dillo alla tua amica, perché sappia che Dio, nella sua dolcezza, le è padre, la carezza, le sta vicino, l'ama. Ricordale di essere mia figlia. Io sono padre, io sono amore, io sono colui che è. Lo dissi alla mia amica, anzi glielo feci leggere, ed è ancora oggi evidentemente un'amica, se continua ad invitarmi a pranzo parlando anche di cose spirituali, dopo che quella volta, dopo aver letto, mi tolse il saluto per 6 mesi.